Passiamo adesso alla seconda parte, alla parte esperienziale, con la prima relazione da parte di Camisasca di Regione Lombardia. Le scelte organizzative di Regione Lombardia nella crisi.
Grazie. Ringrazio in particolare, devo far partire il tempo qua, in particolare Urbani per aver chiesto di rispondere a questa provocazione al momento di crisi. Io oggi ho preparato una rapida presentazione di come dentro un'amministrazione complessa come Regione Lombardia si è provato a rispondere ad alcune delle provocazioni che sono riemerse anche nelle interessanti relazioni di questa mattina. Quindi cambia un po' diciamo il taglio, come ha voluto il nostro moderatore. Il mio è un intervento esperienziale di tentativo di documentare alcuni cipi delle riforme che stiamo vivendo in un modello, come è stato tradotto. Solo due parole per dire o per ridirci che cos'è la crisi per la pubblica amministrazione in questo momento. Io ho messo tre punti che in qualche modo possono dire che cosa significa crisi per la pubblica amministrazione, per chi lavora nella pubblica amministrazione, per chi sta nelle cucine ogni tanto, mi piace dire, come per esempio faccio io come direttore del personale di Regione Lombardia. Nel momento in cui ci sono riforme, tentativi di riforma vere, o delle volte anche presunte, o delle volte principi scritti e non attuati, o tentativi di controriforma, o protocolli che provano a smentire norme di legge, non mi riferisco solo all'ultimo protocollo di qualche giorno fa, mi riferisco al protocollo del 4 febbraio 2011 che di fatto è una sorta di neutralizzazione del principio della ripartizione in fasce e della differenziazione. Ora, sistema contrattuale fermo a livello nazionale, ma addirittura fondi per la produttività in diminuzione per legge. Ecco, questi sono gli elementi che a mio avviso definiscono cos'è la crisi in questo momento. E leggevo fra ieri e stamattina la relazione della Corte dei Conti sul costo del lavoro pubblico, di cui ieri la grande stampa ha parlato, e c'è una frase che mi ha colpito perché in qualche modo dice, bene, secondo me, di questo clima un po' di crisi, cioè il tentativo di riforma e quindi l'obbligo di tagliare gli organici, ma dicendo no, ma il cittadino però è prioritario. La Corte dei Conti dice, poi vi invito a leggere tutto il resto, ma è semplicemente uno spunto, perché dice, i reiterati tagli lineari agli organici obbligano le amministrazioni a una continua attività di revisione degli assetti organizzativi. Impedisce, però, il consolidamento di procedure, competenze e professionalità con inevitabili negativi riflessi sulla quantità e qualità dei servizi erogati. Allora, diteci sostanzialmente dove dobbiamo andare per avere presente alla fine il cittadino finale. Il cittadino, cioè il nostro interlocutore finale. Ciò colui per cui lavoriamo quotidianamente. Mi sono permesso di dire tre spunti prima poi di dettagliare in qualche minuto appunto il modello di Regione Lombardia per provare a dire come si può rispondere alla crisi, a questa crisi pubblico impiego. Non bisogna farsi trovare impreparati, cioè bisogna aver lavorato prima per non farsi travolgere dalla crisi. Poi pochi grandi principi che vi permetto di sottolineare. Uno, una cultura della valutazione diffusa e consapevole. Quando dico cultura della valutazione, dico cura della conoscenza e della competenza dei valutatori. Noi ci siamo permessi di mettere in aula per un periodo tutti coloro che avevano responsabilità di valutazione a livello di collaboratori, cioè sostanzialmente tutta la nostra compagine dirigenziale. L'abbiamo fatto perché avevamo una metodologia da far conoscere, avevamo una modalità di una proposta organizzativa e valutativa da far condividere. Due sistemi di valutazione che valorizzano, ma differenziando. Questo principio vedremo come noi l'abbiamo attuato, che sta chiaramente nella riforma Brunetta. È un principio difficile da concretizzare, difficilissimo da concretizzare, lo dice un operatore, lo dice uno che discute ogni giorno con i propri dirigenti che devono valutare magari solo 3, 4, 5 persone, dicono come faccio a differenziare. E tre però appunto politiche di risparmio e di contenimento che devono partire da lontano, che non possono essere improvvisate. Su questi lascio poi i dati, i numeri da rivedere poi nella presentazione che sarà pubblicata sul sito, però questi sono alcuni punti di riferimento su che cosa ha voluto dire per Regione Lombardia in questi anni politiche di risparmio. E allora per me tre sono i driver per l'efficienza, per concretizzare questi aspetti della valutazione e del performance management: conoscenza, serietà e coinvolgimento. Li lascio come parole che si traducono in quello che abbiamo lavorato. Mi permetto di distinguere due momenti: uno, scelte organizzative; due, le scelte più propriamente valutative. Guarda, le scelte organizzative, credo che uno dei temi che è stato trattato questa mattina, la chiave sia nel forte legame tra strumenti di programmazione, cioè tra programmazione di obiettivi, valutazione e controllo di essi. E noi in Regione Lombardia l'abbiamo provato a tradurre in alcuni momenti di coordinamento tra i capi di queste funzioni, la funzione controllo e gestione, la funzione programmazione, la funzione organizzazione personale, che svolgono questo ruolo di comitato guida. Due, però anche sfruttare appieno le possibilità di rinnovare i punti organizzativi, e quindi Regione Lombardia ha costituito un organismo indipendente di valutazione per tutto il sistema regionale. Un punto, qualcuno me la traduceva dicendo, cioè avete fatto la CiVIT regionale, non abbiamo voluto istituzionalizzare un altro organo, abbiamo cercato di rendere attivo, efficiente ed efficace un punto di coordinamento ultimo di tutti i soggetti che esercitano la valutazione, quindi di tutti i nuclei, di tutti gli OIV delle amministrazioni che costituiscono il sistema regionale. Di cosa stiamo parlando? Della giunta regionale, 200 e rotti dirigenti, degli enti del sistema regionale, degli enti pubblici del sistema regionale, 4 enti pubblici, oggi Regione Lombardia ha solo 4 enti pubblici, ma stiamo parlando soprattutto dei 50 enti sanitari, delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere. E un attimo dirò come abbiamo provato a tradurre questo di coordinamento di OIV. L'abbiamo istituito per legge e abbiamo iniziato a farlo lavorare nel 2011. E comunque, terzo passaggio, questa capacità di allineare la programmazione ai cambiamenti della realtà politica istituzionale. E noi ci abbiamo provato trovando dei momenti che chiamiamo della verifica intermedia, cioè una programmazione fatta per tempo, cioè fatta per esempio a ottobre, a novembre dell'anno precedente, come può definire obiettivi individuali e singoli per ciascun dirigente se non momenti canonici riaggiornata. Allora questa è un'altra chiave fondamentale per non lasciare che poi la valutazione sia riferita a obiettivi totalmente lontani dalla realtà. Questa concretizzazione di questo sistema d'accordo sulle politiche di valutazione, un organismo indipendente centrale che prevede anche un esperto in materia sanitaria e una capacità di dare indirizzi ai nuclei di valutazione di tutto il sistema regionale. E qui il confronto, il benchmarking, una parola che è risuonata questa mattina. Questo è il nuovo modello della valutazione del sistema regionale pienamente attivo, cioè la riforma Brunetta, le riforme comunque si possono attuare, si può concretizzare. Questa è un'esperienza che io sto raccontando, non sono dei progetti o delle proposte. Questo è il sistema regionale, oltre agli enti pubblici, le società. Poi questo ruolo di guida, che non è un ruolo gerarchico di imposizione, ma è l'affermazione di un principio di collaborazione, anche in relazione alla definizione e all'elaborazione dei famosi o famigerati piani della performance, che certamente possono correre il rischio di essere un adempimento, ma più spesso possono diventare una opportunità se seriamente presi in considerazione. Ecco l'altra parola che dicevo prima, serietà. ma le scelte valutative non possono essere impisate. Anche questo sistema deve venire da un percorso e per Regione Lombardia viene da un percorso. Sul sito di Forum PA ci sono precedenti miei interventi che raccontano più dettagliatamente anche questi passaggi su un sistema di valutazione che è cresciuto e si è evoluto nel tempo. Per me questa è una condizione assoluta, non si improvvisa in questa materia che è materia propria di un processo che sempre deve essere costruito nel tempo. Oggi, in questa nona legislatura, quindi, i passaggi fondamentali che abbiamo voluto stressare e sottolineare in attuazione della riforma decreto legislativo 150 sono anzitutto una continuità con una storia, ma con delle innovazioni. La differenziazione e quindi le fasce di merito che noi abbiamo fatto per la dirigenza e per il comparto e l'abbiamo fatte passare tramite accordi sindacali firmati da tutte le organizzazioni sindacali, anche quelle che a Roma non firmavano gli accordi con il Ministro della Funzione. Anche l'utilizzo del bonus delle eccellenze previsto dal decreto legislativo 150. Realizzare il lavoro di squadra dentro questi sistemi e si riferisce un po' a quel tipo di organismi che citavo prima e infine però uno stressare la responsabilità dirigenziale. Noi abbiamo voluto mettere sia e premiare e distinguere sia l'apporto individuale, sia abbiamo previsto in metodologia gli obiettivi collettivi per una piccola parte, che sono quelli che prevede anche il decreto legislativo 150, e poi abbiamo voluto mettere per tutti parametri misurabili di corretta gestione organizzativa, economica e finanziaria. Così distinti, obiettivi individuali il 60%, la cosiddetta scheda del parametro A, obiettivi individuali, sui quali abbiamo agito le fasce di merito del decreto legislativo 150. Poi obiettivi collettivi e parametri B e C, cioè di efficienza e di rispetto della programmazione economico-finanziaria dell'utilizzo delle risorse per il 40%. Queste sono le rappresentazioni della fascia di merito, così come si sono collocati i dirigenti. Certo, la gaussiana prevede una curva fatta così, però qua c'è una differenziazione. Si può discutere minima, massima, sufficiente o non sufficiente, questo significato più o meno soldi ai dirigenti inseriti in queste fasce di merito. La quinta fascia resta vuota, la quinta più bassa, però la quarta è ben presente. Abbiamo immaginato nell'ambito delle possibilità quindi consentite dal decreto legislativo 150 di costruire fasce di merito però anche per il personale non dirigente, quindi per il personale del comparto. E abbiamo, e ripeto, con accordo sindacale firmato con tutti, anche previsto questa distinzione in fasce per il personale del comparto. Questo certamente è possibile, anche con quei più è possibile, perché per uno dei punti che ho detto prima, e cioè che occorre aver fatto prima bene delle politiche oculate rispetto alla costruzione dei fondi per la produttività, e occorre aver fatto per tempo delle politiche oculate di contenimento e di tentativo almeno di differenziazione. Il personale del comparto qua tra l'anno precedente e l'anno successivo, e quindi a cosa, come abbiamo usato la riforma Brunetta? Abbiamo dato nuova linfa a sistemi di valutazione consolidati ma usurati. Nell'ultimo anno il 99% dei dipendenti si situava vicino al 100% della produttività. L'aver introdotto questo sistema comunque ha portato una differenziazione anche per il personale dirigente. Vado nell'ultimo minuto consentito a provare a rispondere a le provocazioni finale del nostro moderatore. Quale valore aggiunto la nostra comunità dei valutatori può dare alla pubblica amministrazione? Prendo uno dei principi che citavo prima. Collegamento tra la valutazione delle politiche e la valutazione delle performance. Non sono più vedere enti commissariati, enti in dissesto, poi prevedono dirigenti premiati o superpremiati. Siamo credibili come sistema paese se vanno avanti situazioni di questo genere. D'altra parte però, se si riesce a condividere principi di virtuosità forse la revisione della spesa ci aiuterà, forse il sistema dei costi standard ci aiuterà, forse altri principi di finanza pubblica ci aiuteranno, ebbene bisogna avere il coraggio di premiare chi ha lavorato bene. Quindi di premiare i manager o i dirigenti in generale che hanno lavorato bene per quegli enti e quindi non valgono più bene. C'è un altro passaggio nella relazione della Corte dei Conti che dice uguali tagli per tutti, uguale premialità per tutti indistintamente. E no, questo non va più bene. Non va più bene neanche nelle norme nazionali che servono di principio per tutti. E tre, l'annoso e complicato tema, quindi, del collegamento e della connessione tra valutazione dei dirigenti e i loro percorsi di carriera. Vi ringrazio.